di genere, soprattutto quando si parla di lavoro, e nonostante la ripresa anche positiva di quei dati testimoniati, registrati dal Ministero del Lavoro e dall'Istat rispetto a una dinamica della curva occupazionale che aveva dato appunto segnali positivi, purtroppo quando tu vai a vedere la qualità di quei dati, ti avvicini e li leggi, vedi che c'è sempre una voce, quella che riguarda il lavoro femminile, che sta facendo più fatica sicuramente rispetto agli uomini. Non solo, c'è una questione di precarietà che si traduce anche rispetto alla tipologia di contratti. Quasi il 50% di tutti i contratti femminili è a tempo parziale contro il 26,6% degli uomini. Questi sono soltanto due dei dati che colgo dal rapporto Gender Policies Report, che è stato elaborato dall'INAPR, per l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, pubblicato ieri. Al telefono con noi c'è proprio il presidente INAPP, Sebastiano Fadda. Presidente, bentornato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, questi dati raccontano bene, purtroppo, di come il Covid abbia impattato e esasperato, no? Delle disuguaglianze sul fronte lavoro che già c'erano tra uomini e donne.
Sì, questo è un dato ormai incontrovertibile. La fascia lavoro femminile e anche, per così dirsi, la fascia di lavoro giovanile, dei giovani, sono stati più penalizzati dal Covid sostanzialmente per due ragioni principali. La prima è che in questa forza lavoro si concentra la maggior parte dei contratti di lavoro, per così dire, non standard, insomma, precari, cioè a tempo determinato o part-time, e che sono quei contratti che proprio durante la pandemia sono stati esposti a contrazione, non sono stati rinnovati, e quindi hanno generato anche perdite di reddito non compensate in molti casi, anche molti lavori grigi, diciamo, al limite della regolarità, non proprio in nero, ma grigi, sono stati pure penalizzati perché non esposti ai sussidi, punto primo. Punto secondo, l'occupazione femminile è maggiormente concentrata in certi settori che sono stati più penalizzati dal Covid, come la ristorazione, il turismo, i servizi personali, eccetera, e quindi c'è stato un maggiore impatto sulla, diciamo, disoccupazione femminile, sulla presenza femminile. Poi quando c'è stata la ripresa, anche lì però la ripresa non è stata benevola o benefica nella stessa misura per tutte le fasce di lavoro. Quando c'è stata la ripresa, ancora si è vista una concentrazione della forza lavoro femminile in queste due tipologie e in certi settori, ecco, non nel settore industriale, manifatturiero, e poi queste tipologie lavorative, tempo parziale e lavori e tempo determinato. E quindi ormai questi sono dati che circolano. Il problema è come riuscire a sbloccare questa
Esatto,
situazione.
perché la fotografia è netta, purtroppo. Anzi, però le voglio fare una domanda in più. Fotografia netta, ma la possiamo definire omogenea nel paese? O ci sono regioni più virtuose, regioni invece che ancora presentano dati più negativi? Giusto per capire se il paese si presenta uniforme da questo punto di vista oppure no.
Ma in termini di ripresa occupazionale in genere, in assoluto, è sempre, rimane un po' indietro il mezzogiorno. In termini di concentrazione dell'occupazione femminile nelle tipologie di lavoro precario, diciamo che ci sono alcune regioni, dobbiamo fare una polarizzazione. Ci sono regioni al nord, come per esempio la Val d'Aosta, e regioni al sud, mezzogiorno in genere, che presentano una minore quota di lavoro femminile occupata in queste forme precarie, forse per ragioni opposte, diciamo, in Val d'Aosta perché c'è una maggior presenza della forza lavoro femminile più qualificata e forse le imprese sono anche più capaci di attribuire ruoli elevati, ruoli permanenti, stabili, occupazione femminile. Nel mezzogiorno questa minore presenza di lavori precari è dovuta al fatto che l'occupazione nel mezzogiorno è ancora concentrata principalmente nel settore pubblico, quindi non c'è una grande vivacità nel settore privato e quindi il settore pubblico è quello che, diciamo, meno discrimina le donne. I contratti del settore pubblico sono regolari, il part-time non riveste una quota molto elevata e quindi è chiaro che in questa condizione di arretratezza della dinamica economica la forza lavoro femminile si è distribuita nelle occupazioni più stabili, però il livello di occupazione femminile in termini assoluti è più basso nel mezzogiorno rispetto a
sì, i numeri poi sono chiari e tornano. E dicevamo, Presidente Fadda, come INAP, oltre a fotografare questa situazione, andate anche a evidenziare, come dire, quali sono i gangli, no, su cui si deve agire per cambiare poi il quadro che emerge?
Sì, qui bisogna fare una distinzione tra due tipi di interventi. Ci sono i tipi di interventi che l'INAP nel rapporto ha messo in evidenza e che devono essere migliorati, che riguardano una sorta di compensazione di questa debolezza dell'occupazione femminile. E questo riguarda la distribuzione dei bonus, i congedi parentali, eccetera, ma anche delle norme relative alle quote, i vincoli alla quota femminile nelle occupazioni, nelle assunzioni pubbliche che sono inserite nel PNR e così via. Queste però sono tutti interventi spot che mirano a compensare la debolezza del mercato del lavoro con interventi, diciamo, normativi, legislativi. Invece c'è il problema di rimuovere queste differenze, di risalire alle origini di queste differenze, di analizzare i processi che determinano queste differenze e di intervenire su quelle. Questo è il punto più delicato.
Lei ha ragione, però mi sembra che la, come dire, la teoria si sappia, però poi non si ha intenzione di fare quel passo in più, no? Perché l'abbiamo detto, sicuramente la pandemia avrà evidenziato tutti i buboni del quadro, però veniamo da prima in una situazione già molto diseguale.
Sì, certo, perché si fanno sempre interventi tampone, compensativi, ma non interventi che, analizzando i processi, cercano di rimuovere le cause che ostacolano una presenza più qualificata nel mercato del lavoro. E qui bisognerebbe intervenire sin dall'inizio, sin dall'infanzia, con l'orientamento sull'istruzione, sia sul livello di istruzione, sia sull'orientamento della forza lavoro femminile, anche in percorsi formativi che conducono nei settori diciamo delle scienze esatte, ecco, non soltanto in giurisprudenza, psicologia economia, ecco, questa scienza della comunicazione, cioè, quindi dall'inizio incidere sulla formazione. Poi c'è il tema dei servizi, molte restrizioni, molti limiti alla partecipazione qualificata al mercato del lavoro e anche purtroppo con implicazioni demografiche di riduzione della propensione a costruire famiglie e sta nei servizi. Ecco, i servizi di cura e welfare italiano affida ancora in larga misura la cura degli anziani e la cura dei bambini all'attività privata, generalmente delle donne, mentre invece potrebbe esserci una maggiore diffusione di asili nido, di dello Stato, di strutture di assistenza agli anziani a domicilio molto precisa e molto accurata, che libererebbero la donna da quelle funzioni che spesso impediscono di adottare carriere lavorative più qualificate e soprattutto di conciliare carriere lavorative con l'educazione e la crescita della famiglia.
Chiarissimo,
e sempre chiaro. Ancora forse un cambiamento che si profila, in alcuni paesi si sperimenta proprio dei modelli di business delle imprese, per esempio la riduzione degli orari di lavoro, la settimana lavorativa di 4 giorni che darebbe più tempo alla vita familiare, alla serenità, lo stesso in riduzione degli straordinari, che molto spesso le donne sono penalizzate dal fatto che non possono fare straordinari molto lunghi, molto diffusi, perché hanno dei vincoli familiari
che possono essere bambini oppure i genitori. Ma il quadro è chiarissimo.
Una riduzione degli straordinari si possono normalizzare senza chiedere situazioni di prestazioni lavorative al limite dello sfruttamento per le carriere, per i livelli più elevati, funzioni dirigenziali, eccetera, anche le donne potrebbero accedervi. Lo stesso part-time potrebbe essere, potrebbe diventare una forma estesa e non limitata alle funzioni marginali. Lo stesso smart